Wiki Radio. Franco Buffoni racconta Samuel Taylor Coleridge.
Il 25 luglio del 1834 muore a Londra Samuel Taylor Coleridge, l'autore della Ballata del vecchio marinaio e del Kubla Khan. Aveva 62 anni. Tre anni dopo sarebbe salita al trono la regina Vittoria e l'Inghilterra si sarebbe avviata sulla via del vittorianesimo che l'avrebbe accompagnata sino alla fine del secolo. Con Coleridge siamo in ben altra temperatura intellettuale. Coleridge è l'emblema del poeta romantico. Coleridge da giovane frequenta Cambridge, il Jesus College, e con l'amico Robert Southey, che poi sarebbe diventato un conservatore codino e addirittura poet laureate, poeta laureato di corte, aveva pensato alla società dei giusti e degli uguali, che si chiamava pantisocrazia. 12 coppie nel Nuovo Mondo, quindi pensavano al New England, avrebbero fondato questa società dove non ci sarebbe stata ingiustizia e dove ci sarebbe stata l'eguaglianza per tutti. Non ci riuscirono. Appunto, Robert Southey prese un'altra strada e buon Coleridge, tra l'altro, aveva già sposato Sarah Freaker nel 95, che è la sorella della moglie di Southey, perché il progetto in qualche modo era così più avviato. E con Sarah Freaker però stabilisce un sodalizio con Wordsworth, l'altro grande poeta romantico della prima generazione. E Wordsworth ha con sé la sorella Dorothy, che era poetessa pure, e nasce il cosiddetto sodalizio laghista, diventano i Lakers, i poeti laghisti. E in questo clima di fraternità, di brotherhood, ecco che scrivono Wordsworth le sue poesie giovanili e Coleridge i suoi grandi capolavori, per l'appunto la Ballata del marinaio, che entra nelle Lyrical Ballads, l'opera che i due poeti Wordsworth e Coleridge firmano insieme nel 1798. Però tutti poi sanno che la ballata è scritta da Coleridge e le altre liriche più brevi sono scritte da Wordsworth. Nello stesso anno, 98, i due poeti insieme si recano in Germania, dove vengono a contatto con il gruppo di Jena che pubblicava la rivista Ateneum. Rivista Ateneum sulla quale c'è proprio la teorizzazione del movimento romantico. I due poeti in pratica desiderano anche loro teorizzare la nuova poesia. Sappiamo che il passaggio da preromanticismo a romanticismo è un continuo passaggio da partire dalla metà del Settecento di prestiti in prestiti tra Germania e Inghilterra. In questa fase i due vogliono teorizzare, ma a questo punto dicono noi le poesie le abbiamo già pubblicate e sono le Lyrical Ballads. E quindi a posteriori, rientrati in Inghilterra, ecco che Wordsworth scrive il famoso preface alle Lyrical Ballads in cui racconta che cosa loro intendevano fare e l'avevano già fatto. Nel frattempo, alla fine del 98, Coleridge scrive il Kubla Khan con quella sua premessa che ancora oggi è diventata proverbiale, cioè quella person on business from Porlock, questa persona che lo viene a trovare dal villaggio di Porlock e che interrompe il flusso dei versi perché Coleridge racconta di avere preso 2 grains of opium, 2 grani d'oppio per curare una dissenteria e questo sonno, questa sonnolenza gli aveva portato queste immagini, aveva visto, aveva sentito questo Kubla Khan, praticamente gli era arrivato dalle profondità della sua psiche e poi quando comincia a scrivere, a raccontare la storia di Kubla Khan viene interrotto da questa visita, da questa person from Porlock, ancora oggi in inglese si dice lo scocciatore viene definito la person from Porlock, ecco. E difatti il frammento resta incompiuto.
In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree. Where Alf the sacred river ran through caverns measureless to man down to a sunless sea. So 25 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round, and there were gardens bright with sinuous riles, where blossomed many an incense-bearing tree,
Quella teorizzazione che Wordsworth scrive nell'Ottocento, il famoso preface, viene sempre allegato alle Lyrical Ballads e in estrema sintesi si racconta che due sono gli intendimenti fondamentali. Il poeta deve scegliere delle situazioni e degli eventi della vita comuni e descriverli in una lingua realmente usata dalla gente. E questo sarebbe un po' ciò che fa Wordsworth. E poi ancora il poeta deve stendere sulla narrazione una patina di immaginazione, perché tali eventi e situazioni comuni appaiono in forma inconsueta e accattivanti. E questo sarebbe l'obiettivo di Coleridge, il quale Coleridge nel frattempo scriverà un'altra opera incompiuta che è il Christabel, una bellissima ballata, poi visita Malta e l'Italia tra il 1804 e il 1806, ma con la salute che ormai comincia a declinare, continua a prendere dosi di oppio sempre più frequentemente. E in questa situazione di salute declinante di ricordo, nel 1817 scrive la sua opera più importante in prosa, che è la biografia letteraria, Biographia Literaria, in cui fa la differenza tra fancy e imagination, che è una differenza fondamentale. Dice: l'immaginazione può essere definita fancy o imagination. Fancy, quando noi parliamo di un'associazione di idee, mettendo le idee una accanto all'altra senza fonderle, e qui lo studioso di Coleridge riconosce il Kubla Khan. L'imagination invece plasma le idee, unificandole in un tutto organico, producendo una illuminazione, e qui lo studioso di Coleridge riconosce la ballata del marinaio, per esempio la scena in cui death e life and death, cioè morte e vita in morte, si giocano a dadi le vite dei marinai. Ecco che quindi la propria teorizzazione Coleridge la fa a posteriori, in quest'opera molto più compiuta, appunto la Biographia Letteraria, in cui la sua filosofia idealistica di stampo tedesco, i suoi ispiratori erano Kant, Fichte, Schelling, emerge palesemente. Emerge anche il suo essere uno studioso, uno scrittore, un prosatore, egli si definiva filosofo, assolutamente asistematico. Però in questa asistematicità che lo caratterizza c'è del genio che viene poi riconosciuto nel Novecento, per esempio da Virginia Woolf, la quale dirà che Coleridge è un pensatore della letteratura. Coleridge, critico, è un pensatore della letteratura e sottolinea come il genio di questo pensatore della letteratura emerga, per esempio, nella critica shakespeariana, quando Coleridge è, per esempio, il primo che sottolinea l'importanza della commistione nel Macbeth del comico nel tragico. In questa Biografia Letteraria, Coleridge chiarisce come lui, a questo punto ormai il rapporto con Wordsworth è diventato piuttosto freddo e lo chiama Mr. Wordsworth, ricorda come fossero vicini di casa Grasmere e come ebbero discussioni, e lui li chiama su due cardinal points, su due punti essenziali della poesia: il potere di suscitare la sympathy del lettore, la sympathy cioè la comprensione, la partecipazione del lettore, e il potere di conferire ai versi l'interesse della cosa nuova, togliendo alle cose quello che Coleridge definisce il film of familiarity, cioè la pellicola del vissuto, del quotidiano, con i modifying colors dell'immaginazione. Allora, con i colori capaci di modificare della immaginazione, ecco che questa patina di familiarità dalle cose comuni viene tolta e si vedono le cose come sono. E qui gli esempi potrebbero essere tantissimi, ma tornando a quanto si diceva poco fa con la differenza essenziale tra fancy e imagination, possiamo pensare alle caverne di ghiaccio che splendono sotto la luce del sole nel Kubla Khan, con il fiume greco Alf che pare sgorgare dal Monte Abora che sta invece in Africa. E a questo punto il legame con la fanciulla abissina che suona quel delicatissimo strumento, ecco, tutto questo resta assieme con una forza che impressiona gli adolescenti ancora oggi, dopo due secoli, e questa appunto, come dicevo, è una mera fancy. laddove se prendiamo la ballata dobbiamo sottolineare lo sforzo straordinario che Coleridge compie per unificare, per dare coerenza al racconto, quindi per entrare nel clima della imagination, e riesce alla fine a ricondurre in porto la nave, solo che le ultime tre parti della ballata, con il finale moraleggiante, la confessione all'eremita, si capisce che sono forzate, sono volute per chiudere il discorso, per non lasciare l'opera incompiuta, come era incompiuto il Kubla Khan e come era incompiuta Christabel. E però noi ci rendiamo conto che il capolavoro sono le prime quattro parti della ballata, che lì doveva fermarsi e sarebbe stata anch'essa incompiuta. Le ultime tre parti invece ci portano in porto, letteralmente, perché la nave ritorna in porto, ed è un finale moraleggiante che ci lascia un po' perplessi da un punto di vista della tenuta stilistica dell'opera nella sua compiutezza. Tuttavia, anche in queste ultime parti della ballata ci sono sprazzi della poesia di Coleridge che sono grandissimi. Per esempio, nella sesta parte c'è uno schizzo del rapporto schiavo-padrona, schiavo è l'oceano e padrona è la luna, che è impressionante. Immobile è l'oceano e senza vento, con l'occhio grande e luminoso fissa la luna silenziosamente, se può sapere quale via seguire. L'oceano come un cagnolino, come uno schiavetto silenzioso agli ordini di questa luna, che potremmo immaginare addirittura con una frusta in mano.
What is the ocean doing?
Still as a slave before his lord, the ocean hath no blast. His great bright eye most silently up to the moon is cast, if he may know which way to go, for she guides him smooth or grim. See, brother, see how graciously she looketh down on him.
O nella settima parte della ballata, anche qui c'è un passaggio, una similitudine per illustrare l'orrore suscitato da quelle vele tormentate ormai da tutte le disgrazie che la nave ha subito, e Coleridge scrive: non ho mai visto niente di simile, tranne forse d'inverno nel bosco quegli scheletri scuri di foglie restano lungo il ruscello quando l'edera è piena di neve e il gufo grida al lupo che divora i piccoli alla lupa. C'è un fascino in questa poesia coleriggiana, ma questo fascino, questa capacità rimane sino agli anni più tardi, perché ci sono dei frammenti che Coleridge scrive in vecchiaia. Muore a 62 anni, ma naturalmente parliamo di un'epoca per cui dopo i 40 anni si era vecchi. Per esempio questo: la cella di un eremita morto, il suo scheletro e il fantasma fluttuante sono là, i soli rimasti, e tutta la città tace come la luna che immerge in quieta luce i segnavento rigidi dei suoi templi enormi. O, tornando alla simbologia luna-oceano di cui parlavo prima, quest'altro frammento che è tardo ma che riprende quell'immagine: come quando la luna nuova o piena le onde grandi e infrangibili sospinge dell'immenso Pacifico e alte, lunghe. La critica negli ultimi decenni ha rivalutato il Coleridge tardo, il Coleridge delle poesie brevi. Anche io sono di questo avviso. Per esempio questa stupenda, sono solo quattro versi, poesia dedicata alla teiera, The Singing Kettle, la teiera che fischia e le fusa del gatto, il respiro dolce del bambino in culla, il silenzio è lucido d'amore, lo sguardo della madre, il suo sorriso che replica al sorriso del sonno. Una delicatezza, un incanto, questo gusto per il frammento che appunto in tarda età gli prende un po' la mano, ma con risultati che mi sembrano assolutamente apprezzabili.
Ritrovati 300 componimenti inediti del poeta inglese Samuel Taylor Coleridge, riconosciuto e apprezzato rappresentante del romanticismo inglese. Giancarlo Ciccone.
Genio del romanticismo inglese, creatore di una poesia mistico-immaginativa, ma anche autore prolifico. Era tanto prolifico Samuel Taylor Coleridge che alle 500 poesie già conosciute occorre ora aggiungerne altre 300 inedite. Erano andate perdute, ma il professor Jim Mace dello University College di Dublino le ha rintracciate una ad una. Con pazienza da certosino e il fiuto di un poliziotto, il professor Mace ha scoperto le 300 opere letteralmente nei 5 continenti, dall'Inghilterra fino alla Nuova Zelanda. Una poesia addirittura è stata ritrovata in un fienile. Capace di inoltrarsi nei più diversi campi del sapere, Coleridge, morto nel 1834 a Londra a 62 anni, era anche fumatore di oppio, un eccentrico, secondo alcuni critici, confinante con la pazzia. Quando scriveva era un fiume in piena, componeva poesie su tutto e su tutti, sul colore della sua urina come sulle unghie incarnite dei piedi, sulla sodomia e sulla gotta. Un amico ha problemi sessuali con la giovane moglie troppo esigente? Coleridge gli dà subito consigli in versi, in ebraico e in greco, su come migliorare le prestazioni sessuali. Coleridge è in montagna e ha finito l'inchiostro? Nessun problema. Il poeta si morde il dito pollice e con il sangue scrive una bella poesia. Ora, per riunire tutta l'opera omnia di Coleridge, occorreranno 28 volumi. Ma ne valeva la pena, ha detto il professor Mace. Ho impiegato 20 anni per rintracciarli, ma ora Coleridge è per me come un fratello. Un po' tocco di mente, ma geniale.
Tornando ai suoi due grandi capolavori, la ballata e il Kubla Khan, per quanto riguarda la ballata ci sono varie interpretazioni, la più comune è quella che vede la ballata come una metafora dell'esistenza del poeta, con lo smarrimento nella selva oscura, il viaggio, la redenzione, e alcuni sono spinti persino a configurare, oltre al poeta nel Mariner, nel marinaio, anche la moglie Sara nell'Albatros, quindi sarebbe la vittima. Poi un'altra interpretazione, che è più dantesca in qualche modo, considera le traversie del marinaio come un vero e proprio purgatorio conseguito al crimine mortale. E qual è il crimine mortale che commette il marinaio? Quello, naturalmente, di avere ucciso l'Albatros. Per cui, con una terza interpretazione, che è più volte, diciamo, all'ambito simbolista, si potrebbe configurare nello strazio del marinaio quello del Makar, cioè dell'artista creatore. Makar è il maker, nel senso greco del poiein, l'artista creatore, il poeta a cui le ali da gigante impediscono di camminare speditamente sulla terra degli uomini, per usare la metafora di Baudelaire. Ecco, il Mariner viene salvato dalla sua stessa capacità di immaginazione, perché malgrado le sofferenze che subisce, malgrado abbia visto morire tutti i suoi compagni, egli è un morto in vita, tuttavia, quando la ballata si scioglie, nel momento in cui il marinaio vede i colori e i giochi dei mostri marini, sono serpenti marini, sono mostri schifosi, ma la fantasia permette al marinaio, pur in quella situazione terribile, di vederne la bellezza dei loro colori. E qui credo sia il punto più alto, almeno a mio modo di vedere, è il punto più alto della ballata, il passaggio in cui, dopo aver scritto «Alone, alone, all alone, alone on a white, wide sea», cioè solo, solo, tutto, tutto solo, io solo, sopra un mare immenso, perché è rimasto sulla nave, da solo, i compagni sono tutti morti, e notiamo come queste liquide rendano il senso di questo mare plumbeo dove non c'è alito di vento, alone, alone, all alone. Ecco, in questa situazione egli è condannato, ma in quel momento all'ombra della nave io vidi i serpenti marini, lasciavano tracce di bianco abbagliante e come si ergevano la magica luce in fiocchi candidi si disperdeva. Entro l'ombra della nave la loro pelle splendida scrutavo. Ecco, descrive la pelle dei mostri, nera velluto, azzurra, verde chiaro, si ergevano nuotando ed ogni scia era un lampo di fuoco dorato. Oh, felici cose viventi! Non v'è lingua che possa dirne la bellezza. Un impeto d'amore mi sgorgò dal cuore, senza capirlo io li benedicevo. Certo, il mio santo ebbe pietà di me, senza capirlo io li benedicevo, e in quell'istante io potei pregare. Subito dal mio collo, liberato, si staccò l'Albatros e nel mare cadde come piombo. Ecco, l'Albatros, quindi, egli viene liberato dall'incantesimo perché si commuove di fronte alla bellezza e trova la bellezza nei mostri, nei loro colori, quindi questo inno alla natura in qualche modo. E qui c'è la soluzione, perché poi da quel momento egli può rientrare con questa condanna di raccontare per sé a chiunque incontri la storia che ha vissuto.
Acqua, acqua, acqua in ogni dove, e nemmeno una goccia da bere. E gli uomini spegnevano il respiro, spegnevano la voce, nel nome dell'odio che tutti ci appagò. Il cielo rigò, disbarra il suo portale, il volto di fuoco dentro imprigionò, lo spettro vedemmo venire di lontano, venire per ghermire, nero di dannazione, vita immorte, quello era il suo nome.
Madre mia, salvezza prendimi nell'anima, madre mia.
Si è preso il mare, che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati, della Santissima dei naufragati.
Per quanto riguarda il Kubla Khan, che appunto è già di per sé un frammento, tutte le immagini potrebbero essere viste in chiave sessuale, con questa cupola, questo duomo, che è proprio una descrizione fallica. Però potremmo anche configurare il frammento del Kubla Khan, Kublai Khan, perché era la storia raccontata da Marco Polo, come un'allegoria della creazione artistica, che culmina appunto nella costruzione di questo Sunny Pleasure Dome, di questa dimora di piacere. Poi c'è anche una interpretazione che di solito non viene portata, ma a me sembra interessante, perché poi ciascuno va contestualizzato nel proprio periodo storico, e nel Settecento inglese c'era una poesia descrittiva, una poesia settecentesca che veniva definita topografica, ecco. E quindi, al di là del genio di Coleridge, che naturalmente parte con questo "In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure down decree, where Alf the sacred river ran through caverns measureless to man down to a soundless sea", ovviamente qui c'è solo del genio, però appunto questa poesia topografica che in qualche modo potrebbe essere alla base di questa ispirazione. A differenza di Wordsworth, che sempre sino alla fine continua a parlare in termini molto reverenti della natura, Coleridge, più vulnerabile e meno sussiegoso, già nel 1801 mostra come questa natura non riesca a toccarlo, non riesca a colpirlo, e c'è un ode che è dejection note, cioè è reietto in quel momento. Il poeta non riesce, e Shelley riprenderà questo sostantivo e scriverà scritto in dejection near Naples, cioè quando proprio l'umore è a terra. Ecco, Coleridge in questa bellissima ode, è molto triste, arriva a denunciare la sterilità della natura, cioè non riesce la natura più a suggerirgli il sollievo, quel sollievo che invece in modo molto didattico Wordsworth continua a provare. E c'è un passaggio che dice questo in modo assolutamente memorabile, quando il poeta ammette di non provare più alcuna gioia per il tramonto, per le stelle, per la luna crescente, e scrive: vedo tutte queste cose e sono tanto belle, io vedo quanto sono belle ma non le sento. C'è anche un'onestà intellettuale da parte di Coleridge che sicuramente Wordsworth non aveva. Come filosofia, dicevamo prima, filosofia idealistica tedesca, in qualche modo Coleridge è una eccezione nell'ambito anglosassone, perché quella linea di filosofia analitica che parte da Scott e Ockham e arriva a Bertrand Russell, ecco che nell'Ottocento ha due grandi eccezioni, che sono Coleridge e Carlyle, che sono... Coleridge pensava di essere un filosofo, in realtà era un pensatore asistematico, come abbiamo detto, e poi Carlyle, che invece sarà un vero pensatore della storia, un vero filosofo della storia. Ecco, questi sono i due filosofi inglesi di stampo idealistico che in qualche modo si pongono di traverso alla storia della filosofia inglese, che appunto invece è analitica, e quindi sono più sul versante della filosofia continentale. E l'altro grande filosofo che aveva influenzato Coleridge è Hartley, tant'è vero che aveva chiamato Hartley suo stesso figlio. E qui negli anni tardi, da un punto di vista filosofico, c'è proprio un totale abbandono da parte di Coleridge dalla dottrina cristiana, con toni sempre più apocalittici. Arriverà a scrivere: io credo e sostengo che l'articolo fondamentale del cristianesimo sia che sono una creatura colpevole, che io sono capace per me stesso del male morale, ma che non sono capace per me stesso del bene morale, e che esisteva nella mia volontà un cattivo fondamento prima che nella mia coscienza esistesse alcun determinato atto o momento determinabile di tempo. Io nacqui figlio dell'ira. E frasi di questo genere possiamo trovarne tantissime nell'ultimo Coleridge, quell'ultimo Coleridge che viene tra l'altro irriso da Peacock, il grande narratore inglese che scrive quel Nightmare Abbey, l'abbazia degli incubi, il romanzo del 1818, in cui Peacock prende in giro tutti i poeti romantici, li mette tutti alla berlina. Per esempio Byron viene definito Mr. Cypress, il signor cipresso, e si riferisce al Byron prima maniera, il Byron dark and gloomy, oscuro e tenebroso. Ecco, ma Coleridge in questo romanzo di Peacock, col nome cambiato, viene menzionato come Flosky, e che Flosky è un filosofo inconcludente e pasticcione, logorroico e misticheggiante, che però finisce con l'attrarre tanti giovani spiriti. Ecco, e questo filosofo coi capelli scomposti, capelli bianchi scomposti, che attrae i giovani spiriti, li ferma per strada e cerca di raccontare loro com'è la verità che lui in fine della vita ha scoperto, ci ricorda tanto un vecchio marinaio che ferma i passanti per raccontare il suo crimine.
Il 25 luglio 1834 muore a Londra Samuel Taylor Coleridge. Franco Buffoni l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Ornella Bellucci, Antonella Borghi e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.